Prossimo andiamo a una domanda da parte di una sorella che si chiama Angela.
Angela.
Un saluto con un abbraccio forte forte da parte mia.
Quindi un'altra Angela.
Sì. Sto continuando a seguirvi e ora ho capito la parola di Dio. Sono sposata con un musulmano e ogni volta che sente, che ascolta la vostra radio, va su tutte le furie dicendo che bisogna seguire Allah. E
E
io
su
lo
tutte le
lascio dire.
furie, su tutte le furie.
Io
Beh,
lo lascio
questo
dire.
tu lo lasci dire. Ma per me è un onore. È un onore che uno si arrabbi ascoltandomi alla radio, perché io cerco di dare amore finché posso. E quando non posso, lascio fare Gesù. Vabbè, digli a tuo marito che sono onorato che si arrabbia,
Ah,
perché
sì.
vuol dire che non so, mi ha notato, diciamo, ecco.
Voglio parlarvi di un episodio accadutomi anni fa. Mi sono alzata dal divano del soggiorno per andare verso il corridoio e ho visto una figura altissima vestita di bianco con il volto di Gesù. Sono rimasta a guardare e ho pensato che fosse un viaggiatore astrale.
Diciamo un viaggiatore biblico.
Era veramente Gesù? E se sì, cosa significa? Cosa voleva dirmi?
Dovevi chiederglielo, benedetta sorella. Adesso io devo andare in trance per saperlo. E quando, ragazzi, quando Gesù si presenta, non aspettate di scrivere a me. Chiedetegli subito. Gesù parla, il tuo servo ascolta. Sai, Dio continuava a chiamare Samuele. E così a Samuele capitolo 2, capitolo 2, 3, verso lì. E Dio chiamava Samuele e poi non parlava e poi non diceva più niente perché Samuele non ascoltava, credeva che era lì il sacerdote. E allora vada lì e dice: ma mi hai chiamato? No, io non ti ho chiamato, torna a dormire. Il primo libro di Samuele, capitolo 2 o 3 lì. E di nuovo Dio lo chiama Samuele e lui va dal sacerdote e Dio non gli parla. E allora va a dormire di nuovo e Dio lo chiama ancora Samuele! Uè, Tsukun! E quello va da lì, ma senti, tu mi hai chiamato, scusa, ero ancora sveglio. E allora finalmente è lì, si sveglia del tutto e dice: sai, se senti ancora la voce, tu devi rispondere così: parla, Signora, il tuo servo ascolta. Naturalmente la maniera che certi oggi pregano è: Signore, ascolta, il tuo servo parla, cioè pregano non stop, invece bisogna pregare e stare zitti. E lo torna a dormire e il Signore ancora: Samuele, è quello, parla, Signore, il tuo servo ascolta. E Dio gli ha parlato. Va bene, quindi per cortesia, se vi appare Gesù, chiedetegli: Signore, sono agli ordini, cosa vuoi che faccia? D'accordo?
Amen.
Adesso cosa voleva dirti Gesù? E qui devo pregare e ricevere una profezia qua. Andiamo avanti.
Un altro episodio. Stavo scendendo dal treno quando il piede sinistro rimase incastrato fra le porte. Il treno iniziò a muoversi e io, caduta sul marciapiede, lo seguivo. Non c'era nessuno ad aiutarmi. Ero paralizzata dalla paura quando ho pensato mentalmente: Signore, salvami tu. Ho girato la testa sulla sinistra e ho visto una persona vestita di bianco, bionda, con occhi celesti, che mi tirava indietro. Mi sono scossa e liberata il piede. Quando ho guardato di nuovo, non c'era più. Il suo viso era più giovane dell'altra immagine. Ho pianto tantissimo e ringraziato il Signore per la salvezza. Allora ero appena uscita dai Testimoni di Geova. Poi in seguito ho riparato con loro, volevano riportarmi dentro e quando ho narrato l'accaduto hanno detto che era stato Satana a salvarmi.
Quando ho narrato, raccontato la caduta, gli hanno detto che è stato il diavolo a salvarla?
Sì.
I testimoni di Geova.
Hanno detto che era stato Satana a salvarmi, ma io non credo.
Cioè io neanche credo che i testimoni di Geova sono tutti così fuori binario, magari dico, spero che sono solo questi. Cioè quindi il diavolo è andato lì a salvarla? Ma questo è il testimone di Geova? Non me la prendo con tutti, ma almeno questi qua sono. Cos'era un treno?
Sì.
È veramente fuori binario, no? Fuori binario e fuori treno, so questo. Vai avanti per cortesia.
Sto evangelizzando i miei fratelli, ma sono presi dai problemi della vita. Vi mando un forte abbraccio e aspetto la vostra risposta. Gloria al Signore. Allora, Giuseppe, la cosa principale che lei ti chiede è riguardo queste persone, queste visioni che ha avuto delle persone vestite in bianco.
Sto prendendo appunti, perché mi ha chiesto di una profezia, cos'è che mi ha detto Gesù? E Gesù mi sta dando un piccolo messaggio, sto prendendo degli appunti. Vado
sì, vai liberamente, senza prendere appunti.
Senza appunti.
Vai avanti.
Grazie, Signore. Allora, e sai, come quando uno prega in lingua, l'altro interpreta. Mm-hmm. Allora, questa qui scrive, che sembra quasi lingua, quella che scrive.
Sì.
È talmente... e adesso io devo interpretare. Allora, vediamo... tu controlla Angela, non Angela tu, l'Angela...
Sì, la sorella.
La sorella. Controlla se secondo te viene dal Signore questo, no? Perché 1 Corinzi 14 dice uno o due profetizzino e gli altri?
Giudicano.
Giudicano. Allora, Angela che ci ha scritto, dimmi se pensi che questo che io ho ricevuto viene dal Signore, va bene? Che non mi ritengo un profeta infallibile. Profeta sì. Mi ritengo, però non infallibile, perché tutti quelli che hanno Spirito Santo hanno lo spirito di profezia, quindi anch'io, va bene? Va bene, non ascoltate quei sfasati internet che dicono che sono il grande profeta, ma figo, io sono un piccolo profeta e ci sono più grandi di me in giro, va bene? Mm. Alleluia! Allora, quindi ripeti quello che Gesù gli è apparso.
Gesù gli è apparso la prima volta in casa, lo ha visto vestito di bianco e... non gli ha dato nessun messaggio, solo una figura altissima vestita di bianco. Poi la seconda volta, quando c'erano nei problemi con il piede incastrato fra le porte del treno, ha visto una persona vestita di bianco con occhi celesti che la tirava indietro, l'ha salvata. Era con un viso più giovane dell'altra immagine.
Grazie, Signore. Evidentemente questo sarà stato un angelo. E quello era Gesù. Allora, questo è quello che ho ricevuto. Allora, Gesù ti dice, Angela, ascolta bene. Ti voleva dire questo, Gesù, e tu in qualche motivo non hai potuto capirlo. Perché sai, non è che Gesù ti parla come ti parlo io. Lui ti parla, diciamo, telepaticamente, ti parla nel cuore. Siccome Gesù è dentro la tua anima, va bene, nel luogo santissimo. Dov'è il luogo santissimo? Nella tua anima, perché lì c'è il tuo spirito nato di nuovo. È da lì che ti parla il Signore, poi ti può apparire in visione, ma è sempre dal tuo cuore che viene. E poi ti può parlare anche dall'esterno, è logico, lui è onnipresente, ti parla da dove vuole. Comunque, questo volevo dirti Gesù. Figlia, stammi fedele, lo so che sei in una situazione difficile con tuo marito islamico, ma non devi farti intimidire da questa situazione. Io ti dico, vai avanti e ti dico, non temere. Perché io sarò con te, sono con te e sarò con te per sempre. Io ti darò forza, non devi avere paura. Non farti spaventare dalle urla del tuo marito islamico, anche lui voglio raggiungere. Non temere di seminare nel suo cuore i semi della mia parola, del mio amore, del mio Vangelo, della mia salvezza. Non ti scoraggiare che lui respinge, vai avanti. Semina, semina, semina. Anche se gli uccellacci del nemico ruberanno la maggior parte del seme, qualcosa rimarrà, qualcosa germoglierà, qualcosa porterà frutto, perché la parola che io gli do attraverso di te non tornerà a me vuota, ma condurrà a compimento ciò per cui io attraverso di te, mia amata figlia, l'ho inviata e la invio. Io Gesù voglio usarti grandemente, io ti proteggo, non è niente da temere, tu sei più forte perché io sono in te, la loro è la forza della carne, la tua è la forza dello spirito e non c'è paragone, tu sei più potente, il tuo amore è più forte del suo odio, la tua fede in me è più forte della sua, che è verso la sua ideologia. Medita, prega, pensa a me, lasciami parlare attraverso di te e io userò il tuo amore, la tua gentilezza e la verità che tu prenderai dal mio Vangelo. Io ti amo e ti proteggo, sei mia figlia, non temere, ti dico, io sarò sempre con te. Sii fedele, devi starmi fedele. Non lasciarti intimidire. impaurire. Alleluia, grazie Signore.
Amen, grazie Signore.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Alleluia, grazie Amen. Signore.
Credo che aveva bisogno di questo messaggio.
Questo gli voleva dire Gesù. Non ti preoccupare, tuo marito che urla, che sbraita, dagli amore, ricambia il suo gridare, il suo odio, la sua ira, perché nell'Islam insegnano a odiare il cristianesimo. Loro amano un Gesù schiavo di Allah, un uomo così, no? Ma il vero Gesù Dio, con lo Spirito di Dio, nell'Islam insegnano loro ad odiarlo. Mostragli, Gesù ti dice, mostragli il mio vero volto, mostragli il vero Gesù.
Amen.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Ah, Gesù ti dice anche, tuo marito è in realtà tuo bambino, prendilo per mano e portalo, guidalo a me, prendilo per mano, è un bambino, è un uomo grande, grosso, grida, ma è un bambino. La maggiorenne sei tu, lui invece non è ancora nato e lo voglio raggiungere attraverso di te. Amen, amen,
amen.
Grazie Signore, grazie, grazie Gesù.
Amen. E riguardo a questa persecuzione che Angela sta subendo nel matrimonio, nella casa, lo so che ci sono altri fratelli che soffrono la stessa situazione in famiglia. Avevi un messaggio sulla persecuzione che hai voluto condividere con i fratelli questi giorni, visto che molti hanno chiesto preghiera? Volevi condividere alcune scritture e un messaggio da Gesù sulla persecuzione?
Sì, sì, c'era un piccolo messaggio sulla persecuzione importante. Va bene, grazie Signore. Dimmi quando andiamo.
Sì, andiamo adesso.
Andiamo?
Sì, possiamo cominciare.
Grazie Signore, aiutaci Signore. Si chiama Sarete perseguitati.
Sì.
Apocalisse 12, vuoi leggere Apocalisse 12?
Apocalisse 12?
Sì, stralci dal 13 e 17.
Il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna, cioè la Chiesa, e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Grazie Signore, benedici questo messaggio, Signore, che sia una benedizione per i fratelli che ascoltano.
Amen.
Specialmente quelli che sono perseguitati, ma anche quelli che non lo sono perseguitati, lo saranno, Signore. Se sono fedeli saranno perseguitati, perché è profetizzato, sono solo le chiese false che non vengono perseguitate, anzi perseguitano quelle vere. Sono solo i fratelli falsi che non vengono perseguitati, anzi perseguitano i fratelli veri. Grazie Signore. Alleluia, grazie Gesù. Quindi qui vediamo Apocalisse 12, capitolo 12, che il dragone, il diavolo, viene cacciato dall'arcangelo Michele, verso 7, sulla terra, e perseguita la donna del verso 6 e 14, che è la Chiesa, cioè, beh, non è solo la Chiesa, ma questa è la parte centrale della Chiesa, che si chiama la donna, che è la stessa donna di Apocalisse 19, 7, che è la sposa di Cristo. Si capisce da questo capitolo la differenza tra le due Chiese. C'è la prima Chiesa, qui al verso 13, che il dragone diavolo perseguita la donna, però non riesce a prendere perché verso dopo 14 viene protetta. Al verso 17 cosa fa? Il diavolo però va a fare la guerra a quelli che restano della sua discendenza,
sì,
e che osservano i comandamenti di Dio, custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo, cioè altri cristiani. Però la prima, la donna, non riesce a raggiungerla. Vabbè, questa è la sposa, che il Signore si prende una cura molto speciale della sposa. Come dicevo appunto ad Angela, mi prendo cura di te, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Anche se prendi un ceffone in faccia, non ti preoccupare. Il ceffone in faccia lo prende Gesù. Però invece la discendenza viene distrutta, mentre la donna viene protetta 3 anni e mezzo, Apocalisse 12, 14, e la discendenza viene distrutta completamente, perché questa scrittura continua in Apocalisse 13, verso 7, che la bestia distrugge la Chiesa. Andiamo, ce l'hai secondo Timoteo 3, 12?
Sì.
Ecco, leggilo.
Secondo Timoteo 3, 12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Va bene, qui Paolo non dice forse, non dice è possibile, non dice state attenti, se no, dice saranno. Profezia, E questo non ci sono modi di evitarlo. Mm-hmm. Va bene. Matteo 10:25.
Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua?
Va bene, quindi Gesù qui, va bene, dice, se hanno chiamato Belzebù, diavolo, il padrone, che è Cristo, quanto più lo faranno a voi. Quindi Gesù sta profetizzando, se volete essere la donna, sarete perseguitati anche senza essere la sposa. Infatti Apocalisse 12:17, la non sposa viene perseguitata e distrutta.
Sì,
semmai
sì.
La donna viene protetta.
Vero, sì.
Quindi fratelli, cerchiamo di addrizzare le antenne qua. Va bene che il messaggio qui è saremo perseguitati. È inutile sperare che forse no. Io sono 45 anni che sono perseguitato. Mi hanno chiamato diavolo, mi hanno chiamato di tutti i colori.
E ancora lo stanno facendo.
Alcolizzato, drogato, adultero. E avrei un harem di donne come i musulmani. Cioè, imbecillità è pura. Che per quale motivo avere queste cretinate io? Perché quando Gesù mi basta, c'è una famiglia bellissima. Lascia perdere. Gente che neanche mi conosce. Tutti fango, tutti i colori. Tanto che arrivano email a volte neanche li leggiamo. Di farisei con la F maiuscola,
sì.
Leggiamo mezza riga, cestino. Chi ha tempo ad ascoltare Radio Diavolo?
Sì.
Radio Falsi Fratelli, per l'amor di Dio. Avanti, fratelli. Quindi quello che dico a me stesso lo dico anche a voi: preparati a ricevere persecuzioni. Stiamo anche ricevendo lettere di fratelli che si sono consacrati a Gesù, e quello che ci raccontano è che appena si sono consacrati a Cristo, sembra quasi che l'inferno si sia messo a perseguitarli dopo che hanno preso la decisione per Gesù. E come mai? Io metto a seguire Gesù e il diavolo si scade, tutto mi va storto? Beh, non è tutto, insomma, qualcosa. Beh, fratelli, voglio dirvi, è così la storia. Beh, proprio così è. Appena vi consacrate a Gesù, aspettatevi e dovete contare sulla persecuzione, va bene? Io quando ho deciso di seguire Gesù, tutti sono messi a chiamarmi pazzo, la mia famiglia, i miei fratelli, i miei genitori, sei impazzito. Cioè, a volte neanche lo dicevano, lo vedevo negli occhi, questo qui è stravolto. Il mio migliore amico, che andavamo a cercare fidanzate insieme, è venuto a trovarmi, ero a Milano, dice no, questo qui è venuto a trovarmi, l'ho evangelizzato subito, dopo un po' è scappato. E poi, quando ho visto mio fratello tempo dopo, mi ha detto, ho incontrato, sai, il tuo amico lì, e mi ha detto così che fai finta, e tu non... Siccome con lui andavamo di qui, di là, a bere Coca-Cola, ti sto parlando agli anni quando avevo 18 anni, 19, diciamo tantissimi anni fa. E allora a volte c'è che andiamo lì, facciamo la corte a un paio di ragazze, ridere, scherzare, insomma, passare il tempo così, insomma, sì, non succedeva niente, ma giusto per così. E lui pensava che ero lì in questa, con i fratelli e le sorelle, che evangelizzavamo, perché ero lì per le donne. Lui dice, andate, digli così a mio fratello. Ho detto, ma figurati che io sono un eunuco, ci mancherebbe altro. Gloria al Signore. Quindi, fratelli, contate sulla persecuzione, va bene? Arriverà. E vi accuseranno di cose che voi neanche vi siete immaginati, neanche attraversato il vostro cervello. Però Dio ci avverte. Allora, continuiamo, torniamo a Apocalisse 12. Cosa dice? Voi o terra o mare?
Apocalisse 12:12.
Il diavolo...
Voi o terra o mare, il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
Va bene, quindi il diavolo sa che c'ha poco tempo. E quindi cosa fa in questo poco tempo? Perseguita la donna, in Apocalisse 12, no? Questo è verso 12, abbiamo letto il 13 prima, no?
Quindi è inutile cercare di accontentare tutti intorno a noi per evitare persecuzioni, perché il diavolo ce l'ha con noi e il diavolo ci perseguiterà, e il diavolo non vogliamo accontentarlo, no? Quindi non è possibile evitare persecuzioni. Il diavolo ci attacca, siamo figli di Dio, dobbiamo semplicemente imparare come combattere e vincerlo. E si può vincere.
Grazie,
abbiamo
Signora.
La spada, la parola che lo vince.
Grazie, Signore. Quindi questo è il verso 12, Apocalisse 12, 12, abbiamo letto, il diavolo viene a voi perché sa che ha poco tempo, vuol trascinarsi all'inferno più anime possibile. Abbiamo letto prima la continuazione, il 13,
sì,
che dice perseguitò la donna.
Sì.
La donna, sono tutti cristiani veri, cuori pieni che sono perseguitati, quelli secondo me è la donna. Se sei perseguitato per Gesù, allora entri in una categoria più in alto, va bene? La categoria dei profeti, che è detto così, hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Mm-hmm.
Io ho ricevuto una profezia, a questo punto ho degli appunti, posso leggerla se
sì,
vuoi.
Sì.
Gesù dice, vi avevo avvertito che il cammino della mia croce sarebbe stato gravoso, come il mio Paolo insegnava alle chiese.
Atti 14, 22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Figli, c'è una guerra e un nemico da combattere. Lui sa che io gli ho numerato i suoi giorni, gli rimane poco tempo per ingannare i popoli e cercare di trascinarli con lui. Ma i miei figli, che mi hanno dato il loro cuore, non hanno nulla da temere da lui, come è scritto.
Luca 10, verso 20. Ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Io ho sconfitto Satana, il nemico della vostra anima. Egli non può nulla contro di voi. Ma finché siete nella sua dimensione, nella dimensione del suo mondo, il mondo di bugie, egli potrà mentirvi e cercare di scoraggiare, di seguirmi e vivere per me. Ignoratelo e seguitemi. Io sono il Signore e vi amo, e nulla è più importante del mio amore eterno per la mia sposa. Vi perseguiteranno, mentiranno contro di voi. I seguaci del maligno, la sua zizzania, vi accuseranno di ogni peccato che appartiene a loro. Ma continuate, non temete. Io, il Signore, sono il vostro sicuro baluardo. Amen. Grazie,
Amen.
Signore.
Amen. Gloria,
alleluia.
A Dio. Amen.
Gloria,
grazie,
gloria.
Gesù.
Gloria.
Grazie, Gesù.
Un incoraggiamento ai fratelli che stanno avendo problemi perché ci sono consacrati a Gesù e il diavolo li combatte attraverso persone vicine, persone mm-hmm. che suppostamente dovrebbero aiutarli, chiese che suppostamente dovrebbero finanziarli, sostenerli, stanno evangelizzando, invece li maledicono, li accusano di essere indiavolati, li cacciano fuori perché non stanno seguendo questa o quella dottrina. Io voglio dire a questi fratelli di non scoraggiarsi quando li perseguitano, perché mentono e quando li perseguitano e li accusano di ogni peccato. Gesù ce l'aveva detto, Matteo 5,11, ce l'hai lì?
Sì, Matteo 5,11-12. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Va bene, sì, in un altro senso Gesù sta dicendo, quando ti perseguitano diventi profeta. Tipo che qui Gesù li mette nella categoria dei profeti quando viene perseguitato per lui. La persecuzione fa parte della nostra croce. Vediamo negli Atti che i farisei perseguitavano, pedinavano Paolo di città in città. Per quale scopo? Cercavano di mettergli le sue stesse chiese contro di lui, seminare divisione nella chiesa, nelle sue stesse chiese. Lo vediamo nei Galati, lo vediamo nei Corinti. Andavano, lo seguivano, il libro degli Atti, legge gli Atti dal capitolo 13 in avanti, la storia di Paolo. Dal 13 al 20 vediamo Paolo che va di chiesa in chiesa. E spesso questi farisei a volte andavano di città in città a mettergli contro le sue pecorelle, e a volte persino le sue pecorelle, la gente che stava evangelizzando, gli si rivoltava e lo lapidava a volte. Secondo Corinzi 12 mostra che Paolo chiede al Signore per tre volte di togliergli questi problemi, e lui, Gesù gli risponde.
Secondo Corinzi 12, 8 e 9. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.
Alleluia, la potenza di Gesù riposa su di noi quando siamo deboli. Perché? Perché il Signore non può essere forte se noi siamo forti, perché se noi ci prendiamo nella gloria, allora non fa niente. Però quando siamo deboli può essere solo Gesù. Perché Dio non liberava Paolo da questi falsi fratelli di cui parla in Galati 2:4, falsi fratelli, le sette, quelli che seminavano divisione? E cosa dice Paolo su questo? 1 Corinzi 11:19.
Perché bisogna che ci siano fra di voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti fra voi.
Quindi è nei piani di Dio che si formino sette nelle chiese, va bene, non il desiderio, attenzione, ma quando le chiese sono un po' sbilindrate, è giusto che si formino delle sette per lo scopo che, dice come la mette Paolo, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Cioè, quindi formandosi delle sette sapete chi non è una setta. Come Mosè in Numeri capitolo 16 disse: chi è per il Signore venga a me. E allora una parte di Israele andò a lui, poi si aprì la voragine e inghiottì vivi i mormoratori. Va bene? Quindi le fazioni, le sette, i partiti virgolette politici, che, cioè specialmente quei i fratelli cristiani ex New Age, stare molto attenti, hanno molto spirito da abbandonare. Va bene, che questi qui sono più pericolosi, sì, perché il New Age è un'ideologia camaleonte, è come l'AIDS. Va bene, il New Age prende il colore che vuole, è un po' come gli omosessuali che diventano trans, oggi sono donne, domani sono uomini. I New Age sono così, cioè loro sono comunisti, loro sono democratici, loro sono cattolici, loro sono evangelici. Quindi i fratelli che vengono da New Age hanno bisogno di liberazione. Liberazione assoluta. Quando è che abbiamo letto, abbiamo sentito di questa chiesa che c'è fratelli New Age che seminano divisione?
Ieri Francesca ci ha raccontato.
Sì, com'è che sono i fratelli? Cosa ha detto su questo?
Ha detto ci sono alcune donne che venivano dal New Age e sempre criticavano, erano gelose sugli doni spirituali degli altri e si seminavano divisione.
Ecco.
Sì.
Abbiamo avuto esperienza anche noi, le abbiamo dovute allontanare. Attenzione, che e poi quando vengono liberati sono uguali a tutti gli altri. Però è che il fatto che un po' che uno che viene da New Age esattamente come quei fratelli che vengono dalla stregoneria e dal satanismo, perché si trascinano spiriti di New Age. Quindi se quando uno si unisce, quando uno sentite che uno ha esperienze New Age, dovete controllare la superbia. New Age è una religione di superbia. Cioè New Age, per controllarlo devono stare sottomessi in silenzio, imparare in silenzio. La prima cosa che loro vogliono fare, vogliono sempre essere guide, sempre comandare, guidare, essere apostoli, essere pastori, essere profeti. E quando viene da New Age deve imparare, il primo passo per il New Age, ex New Age, è l'umiltà. Umiltà e il silenzio. E l'ubbidienza. Umiltà, silenzio, ubbidienza. Se non passano questi test, tanto amore, ma devono andare per la loro strada. Allora, Riveduta Luzzi dice bisogna che ci siano delle sette tra di voi. La Diodati dice è necessario che vi siano delle fazioni tra di voi, setta o fazione è lo stesso, affinché siano manifestati quelli che sono approvati. Dio, vediamo che quando Paolo prega ad essere liberato dalla spina nella carne, che molti interpretano come una malattia, io invece lo interpreto che invece erano i falsi fratelli, o ognuno lo interpreta come gli pare. Dio non lo libera da queste cose, persecuzioni, perché uno si chiede, cioè viene da chiedersi, perché Dio permette queste cose contro di noi, contro di voi? Vi siete consacrati a Gesù, però Dio permette questi falsi fratelli, queste persecuzioni. Beh, Dio lo permette per separare il buon seme dalla zizzania, i fratelli veri da quelli falsi. È il piano di Dio, come dice Paolo qui. affinché siano approvati quelli manifesti a voi. Ci sono molti fratelli che stanno cominciando comunità, che si incontrano spesso con le pecorelle, fanno comunità, e voi avete bisogno di questo insegnamento, perché si formeranno delle sette molto facilmente. Non dovete accettare a pieno titoli membri della vostra comunità tutti. Come fratelli accettiamo tutti, tutti sono fratelli, tutti che credono, non c'è problema. Il cattolico, il protestante, tutto. Ma membro della vostra comunità no. Dice, quelli ci vogliono mesi. Cioè da provare, sì, riprovare. Sì, sì. Nella prima chiesa ci volevano 2 anni, abbiamo scoperto. 2 anni ci volevano perché uno fosse ammesso alle riunioni. Che lì a quei tempi lì un Giuda, finivano tutti davanti ai leoni, cioè, durante la persecuzione. Quindi Dio non libera Paolo dalle persecuzioni, nonostante lui ha pregato 3 volte. E quindi e il motivo è stato proprio questo, perché Dio gli ha risposto: la mia grazia ti basta, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Va bene? Quindi queste difficoltà, va bene, Dio le permette perché danno occasione a Dio di dimostrare la sua potenza e dimostrare in un modo perfetto. Che grande risposta di Dio! E Paolo dice, perché? Perché la mia forza, la mia potenza è resa perfetta. Ora guardiamo le difficoltà adesso di tutti i grandi uomini che Dio ha usato. Va bene, facciamo un po' una piccola passerella, okay, una panoramica. Okay. Giuseppe cosa fa? Prima di diventare grande Giuseppe viene venduto come schiavo, va bene, dai fratelli, in prigione, va bene, e La moglie del suo padrone che gli correva dietro intorno al letto per prenderlo, e lui deve rimanere fedele, e poi per la sua fedeltà viene messo in prigione 2 anni. Mosè che da principe d'Egitto, sempre in Egitto, fugge, va bene, per andare a fare l'umile pecoraio a Madian. Pecoraio è il lavoro più umile che esisteva, va bene, come oggi quelli che vanno a raccogliere nei campi per 2 lire al giorno. Tanto che per gli egiziani, i pecorai per gli egiziani erano abominazione, una cosa abominevole. Allora, poi vediamo Davide. Anche Davide deve imparare, prima che Dio lo possa usare, e nonostante la sua gloriosa vittoria su Golia e altre imprese simili, Davide deve fuggire per 8 anni davanti a re Saulo, come criminale e nemico della nazione, rifugiandosi anche in caverne, rifugiandosi nella nazione dei Filistei, sotto il re Gat, Agat, il re di Gat, e il re Achish, un re filisteo. Lui si rifugia là, nella nazione dei nemici di Israele, perché la sua nazione, il governo lo voleva uccidere, l'esercito lo ricercava, il re lo voleva uccidere. Il profeta Geremia, accusato di alto tradimento dal suo re e dal suo popolo, che cercava di portare pentimento, cercava di portare il popolo di Israele a pentimento, e loro lo volevano uccidere. Quindi se volete predicare la verità di Dio al popolo di Dio, preparatevi che cercheranno di uccidervi, se non mettervi sulla gogna, sulla ruota, a girarvi a fuoco lento, come faceva la Chiesa Cattolica con l'Inquisizione. Li mettevano sulla ruota e li giravano finché confessavano i peccati, e quelli confessavano tutto quello che volevano. Oh, toglietemi di qui, per cortesia, Inquisizione. Quindi se voi volete raggiungere il popolo di Dio, che sia il vostro popolo cattolico, evangelico, dipende dalla chiesa che andate, preparatevi a essere, cercherà di uccidervi, e non uccidervi. Oggi non è più di moda mettere la gente sulla ruota, perché non è legale, però vi uccideranno spiritualmente, uccideranno la vostra reputazione, uccideranno le vostre dottrine, vi chiameranno diavoli, di tutti, come hanno fatto con Gesù. E Gesù l'hanno proprio accusato di questo. Andiamo a Paolo.
Sì.
Va bene, qui cosa stiamo cercando di capire? Stiamo cercando di capire il prezzo che dovete pagare se volete essere la donna, se volete essere la sposa di Cristo, se volete essere pura, se volete essere fedele. Questa sorella che è cristiana, evangelizza un marito musulmano, e poverina, quello là probabilmente sta già pensando di assassinare, di tagliargli la gola. Così si fa nell'Islam. Va bene, leggete i giornali, e lì fanno così questa gente. Quindi Paolo in continuazione aveva perseguitato dei falsi fratelli, dei farisei che lo accusano di eresia contro la legge di Mosè, vedi Atti 18:13. Va bene? Lo accusavano che era un ateo, che era un diavolo, che era un antidio, anti-Mosè, anti-legge. Sarebbe oggi il più grande eretico cristiano che esista in internet. Questo era Paolo. Suo popolo accusava di questo. Tutti noi che desideriamo di essere discepoli di Gesù, fratelli, che vogliamo essere attivi, che vogliamo essere svegli e non passivi, non vogliamo dormire in qualche religione, dobbiamo prepararci a ricevere la stessa reazione da parte del diavolo, che manderà anche contro di noi la sua zizzania o i falsi fratelli, quello che viene prima, che ci accuseranno noi di essere falsi fratelli, falsi profeti del diavolo. E questo è il classico stile del nemico. Va bene, andiamo a Matteo 12. Cioè, non è che Gesù era estraneo a queste cose. Infatti, tutte le accuse che lanciano... Non è mai esistito un vero cristiano, un vero popolo di Dio, un vero profeta, un vero messaggero che non è stato accusato, va bene, dai falsi fratelli, che lui era un falso fratello, dagli indiavolati, che lui era indiavolato. Matteo 12, 22 al 32, qualche stralcio.
Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. E a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire.
Quindi questa gente che va in giro a accusare i messaggeri di Dio, va bene, di cui io sono il più piccolo naturalmente, il più piccolo, che vanno in giro a accusare, sai, gente come David Wilkerson, come Richard Wurmbrand, è andato in America, lo hanno accusato che non era vero che c'era una chiesa perseguitata in Romania, in Ungheria, e in Ungheria mica tanto, più che altro era Romania, Russia, e quella, è lì. E non era vero, lui lo faceva per raccogliere soldi. E lo hanno offeso, i cari amici evangelici in America. Ha detto: non è vero, non sono venuto qua. E si toglieva la camicia e gli faceva vedere le bruciature, sì, che lo torturavano con i ferri incandescenti, aveva tutte le cicatrici sulla schiena. E questi farisei evangelici, in questo caso, accusarono che lui lo faceva per raccogliere soldi. È così. Paolo veniva accusato, Gesù veniva accusato. Sì, faceva miracoli, però con lo spirito di Satana faceva miracoli Gesù. E Gesù quella volta lì si è scocciato alla grande e ha messo la più grande maledizione che mai ha messo, e ha detto: chi parla contro lo Spirito Santo è in pericolo di inferno eterno. Cioè, quindi questi qui che si chiamano cacciatori di eretici, questi qui che vanno in giro, invece di andare a evangelizzare, che c'hanno tempo da perdere, invece di andare dalla salvezza di Gesù, loro sono i criticoni. E vedi, ho visto su internet, ci sono dei grandi uomini di Dio, ci mettono le corna sulla testa, che non mi interessa mettere la mia foto in giro, perché questi diavoletti accuseranno me di essere quelli con le corna, cercheranno di mettere, ma le corna sono loro.
Anche se non metti le tue foto in giro, trovano loro delle foto non so dove e li pubblicano dicendo: questo è fratello Giuseppe. C'è una sorella che ci ha scritto ieri, credo, ha detto: guarda cosa stanno pubblicando su di voi, c'è uno studio dotato con questo equipamento radio super in mezzo di qualche città, si vede che è in mezzo di una città.
Con le macchine che viaggiano fuori dalla finestra, dalla finestra si vede il traffico delle macchine, quello saremmo noi in centro città, sì, ma qui siamo in campagna, fratello.
E poi c'è uno con la barba e c'è una ragazza giovane con un microfono che viene dal soffitto.
Magari avere un microfono così che costa $5,000. I microfoni che abbiamo noi, caro mio.
Ma sai, non serve. Tanta elettronica, come abbiamo visto in quelle foto, non serve per avere un radio, per dare un messaggio.
E li accusano, che non questi serve. Qui erano accusati, che guarda dove prendono i soldi per questi microfoni. Ma senti, se uno mi compra un microfono da $5,000, io lo prendo, mi serve. E cos'è? Ci sono predicatori che hanno i jet personali, chiese che hanno edifici, 3-4 edifici, io non posso avere un microfono. Ma ti pare che il diavolo non vuole che abbiamo microfono? Come accidenti vuoi che predichi alla radio senza microfono? Allora, dove eravamo? Matteo 12? accusano Gesù che faceva miracoli con lo spirito di Satana, e Gesù si è scocciato e ha detto tante attenzioni. Quindi volevo dire, questi qui che vanno in giro a accusare gli uomini di Dio, che a me non mi interessa, accusate quanto vi pare, tanto a me mi fa né caldo né freddo, sono 45 anni e ci ho fatto il callo, va bene, però io sto pensando a David Wilkerson, un uomo di Dio, e lo accusano di essere del diavolo. Billy Graham era del diavolo, perché lui evangelizzava i presidenti americani. Ma andrei anch'io a evangelizzarli, quel poco che potrei. È meglio di niente, no? Paolo evangelizzava la casa di Erode, e c'è scritto nella Bibbia. E quindi questa gente che dice che Billy Graham è del diavolo, questa gente sta attenta, perché Billy Graham aveva lo Spirito Santo, in caso questa gente non lo sa. E accusando Billy Graham, stanno accusando lo Spirito Santo in Billy Graham, come accusando Gesù, accusando lo Spirito Santo, e Gesù come risponde? Attenzione, che voi non siete in pericolo di inferno. Quindi se te mi dici che le guarigioni che Billy Graham faceva, che lui non era un guaritore, era un evangelista, lo stesso. È più importante evangelizzare la salvezza che non dare la guarigione. Comunque. E cioè, attenzione, che se tu accusi Billy Graham, stai accusando lo Spirito Santo in lui, va bene? E se, attento, che siete in pericoli di giudizio eterno, voi che accusate Billy Graham e tanti altri, una lunga lista. Comunque la tristezza non è quando il popolo del nemico, i figli del diavolo, vi accusano dei loro peccati. Ma la tristezza è quello che la cosa seria, il problema, è che Gesù ha detto: state attenti che siete in pericolo di inferno eterno. Com'è che ha detto? Chiunque parla contro lo Spirito Santo sarà perdonato, né in questo mondo né nel mondo a venire. Alleluia, grazie Signore. Quindi in conclusione voglio dire questo: fratelli che vi consacrate a Gesù con tutto il cuore, preparatevi alle persecuzioni. Non vi meravigliate che dice: come mai da quando mi sono dedicato, mi sono dato a Gesù, il diavolo mi combatte di più? È logico. Scusa, è quando salti fuori dalla trincea che vai all'attacco contro i reticolati nemici che le mitragliatrici cominciano a sparare. Le mitragliatrici del nemico non sparano contro i soldati che sono lì a fare vacanze, non so, nella base militare fuori tiro dai mitra. Sparano a quelli che vengono all'attacco fucile baionetta innescata. Capito? Lì sparano a quelli, hanno paura di quelli che, perché se non gli spari ti conquistano. Quindi il diavolo vi spara perché lo state conquistando, perché ha timore di voi, ha paura di voi, state facendo la cosa giusta. Non lasciatevi scoraggiare, per cortesia. Non pensate: oh, Dio vuole che mi smetto di evangelizzare, smetto di fare essere discepolo, perché tutto mi va storto. No, e no, 100 volte no. Cosa dovete fare? Attaccare di più, combattere di più, sgridare il diavolo di più, guarire di più, imporre le mani di più sugli ammalati, scacciare i demoni di più. Ieri c'è questa sorella, Francesca, che dice: ogni notte viene il diavolo, eccetera, mi sveglia, mi tocca, e qua là. Abbiamo sgridato il diavolo, lo abbiamo risgridato e strasgridato, e abbiamo rimandato le maledizioni su di lui, e programmiamo di farlo finché moriamo.
Amen.
Va bene, sono tanti anni che lo faccio, sono tanti anni che vinco, e programmo di continuare a vincere, programmo di continuare a sgridare il diavolo, programmo di continuare a tenerlo sotto i miei piedi nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
E il Signore dice: sono i tuoi piedi, sono i miei piedi. Amen. E la tua vittoria è la mia vittoria, sento la voce di Gesù.
Amen.
Tu stai vincendo perché io vinco attraverso te. Io sono il vittorioso, dice il Signore. Avanti, forza, amen, forza. Amen, amen. Avanti, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Stiamo vincendo, il diavolo sta perdendo. E il motivo che avete più problemi è perché il diavolo sta sparando le ultime cartucce, sa che sta perdendo. E se voi vi fate scoraggiare, se voi vi fermate, lui vince. Ma se andate avanti, una ferita al braccio, una ferita al piede, una botta in testa, però avanti, avanti.
Amen.
Avanti.
Grazie Gesù.
Avanti, come dice John Paul Jones, il più grande americano navale della storia, Stati Uniti, che combatteva contro gli inglesi, una cannonata gli ha fatto volare via un braccio, e allora gli inglesi misericordiosi hanno detto: vi arrendete? Dice, hell no, we haven't begun to fight yet. And he went on to win the battle. Cosa ha detto? All'inferno, gli ha detto, traduzione. Questo non è fratello Giuseppe, e John Paul Jones, per cortesia, e poi Angela si lamenta. Ha detto, all'inferno no, non abbiamo neanche cominciato a combattere. Fuoco, continua a sparare i cannoni. Alla fine ha vinto la battaglia. Ha perso un braccio, ha vinto la battaglia. Quindi, fratelli, se qualche cannonata del diavolo vi fa saltare un braccio, sto parlando tra virgolette, avanti, fratelli, avanti.
Grazie, Gesù.
Continuare a scalare, ciascuno il suo calvario, ciascuno portando la sua croce. Vabbè, lo vedete Gesù che porta la croce al calvario? E dietro cosa vedi, Angela? Tanti. Tutti i martiri, tutta la Chiesa, la sposa fedele di tutti i tempi a seguirlo, ciascuno con la sua croce, tutti al seguito di Gesù, il primo martire. Alleluia.
Grazie Gesù.
Gloria, amen. Gloria, 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 gloria.
Grazie Signore. Gloria.
Angela,
sì.
Io passerei,
passerei a un canto. Mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi andiamo alle testimonianze di guarigione e alle richieste di preghiera.
D'accordo, c'è un canto bello che ci sveglia un po'.
Un canto che parla di persecuzione di Marcello Marocchi, I vignaioli omicidi.
Ok, ok, Dio benedica Marcello. Right. Bravo Marcellino, avanti con le tue canzoni. Ottimo.